nostro Nauticast. Nauticast, stagione 6, episodio 18. Cerchiamo di recuperare un po' di quella regolarità, di quella puntualità, almeno per quanto riguarda il giorno della settimana, al podcast di Astronauticast. Dopo qualche puntata pubblicata con colpevolissimo ritardo da parte mia e qualche puntata con organico molto ridotto, come la scorsa, tra l'altro ringrazio Paolo e Riccardo per la puntata. Cerchiamo di tornare in sella e fare una puntata a pieno organico, anzi pienissimo. Partiamo con il giro di saluti e anche con gli ospiti. Il primo, come al solito, è Paolo Amoroso da Milano. Ah, scusate, io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso.
Ciao Paolo, avventureplanetarie.blogspot.com, il tuo blog. Ma non mi ricordo se l'abbiamo detto altre volte, ma ci ho pensato prima della puntata, sei anche collaboratore ormai di Engine, il Fu Google Lab. Il sito è googlab.it, sono sicuro che funziona ancora. C'è anche engine.it, scritto come?
Sì, engine.it,
che è un blog che parla di Google in italiano,
tecnologie e prodotti Google.
Molto molto interessante, mettetelo nel vostro RSS reader. Ogni tanto ci sono anche i contenuti del nostro Paolo. Proseguiamo il giro, andiamo da Milano a su a nord, più a nord di tutti, a Darmstadt, Marco Zambianchi.
Un saluto a tutti i colleghi podcaster e a tutti gli amici in ascolto in diretta e in differita da Darmstadt.
Marco Zambianchi, fondatore di forumastronautico.it ormai 7 anni fa, tanti anni fa, 6 anni e mezzo, una cosa del genere, no di più, vabbè 2005, una cosa del genere, no?
Sì.
Tantissimo.
Sì, sì.
E ora invece Spacecraft Controller in quel della Germania. Proseguiamo il giro. Luigi Morielli da Ovest Ticino.
Un saluto a tutti da Carmagnola da parte di Luigi Morielli.
Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, il suo blog, ma anche columnist per la rivista Cerum, che trovate in edicola. È il più professionista di tutti, perché è sulla carta. Benvenuto Luigi anche questa sera, anzi bentornato. Completiamo il giro della redazione stabile, prima degli ospiti, da sud del Po, ciao Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, buonasera da Riccardo Rossi e buon ascolto di puntata.
Da Modena Riccardo Rossi, ma che lo trovate anche su twitter.com/spacehumor, dove i suoi fotomontaggi irriverenti danno una visione un po' più sdrammatizzante dello spazio e delle attività spaziali, specialmente a bordo della stazione spaziale. Sono quasi tutte della stazione spaziale. Ogni tanto c'era qualcosa di Curiosity, giusto?
Curiosity, oppure c'era il crawler al Kennedy Space Center che faceva drifting, ma normalmente, visto che i tweet più di attualità sono quelli comunque che arrivano dalla stazione spaziale, chiaramente io... Per una ragione statistica, incappo nella stazione spaziale con maggiore frequenza.
Ospite ricorrente, specialmente nelle stagioni precedenti, è il nostro Luca Di Fino.
Ciao a tutti da Roma e non dico niente.
Infatti volevo chiederti come ti presento, che cosa...
È un periodo un po' di, diciamo, cambiamenti, vediamo.
Transizione.
Transizione, vediamo che succederà.
Beh, dai, diciamo che ti abbiamo conosciuto come uno degli scienziati che si occupava dell'esperimento Altea a bordo della stazione spaziale.
Sì, me ne occupo ancora per poco sulla stazione spaziale, ma ancora sto lì.
Ok, parliamo anche di quello. Comunque sei qua per raccontarci qualcos'altro. Non abbiamo particolari notizie associative da dare, stiamo meditando qualcosa per quanto riguarda convention, per una serie di condizioni astrali, la convention, vediamo cosa riusciamo a tirare fuori, probabilmente un incontro ci sarà, ci sarà un incontro, questo non lo vedo nella scaletta ma vale la pena dirlo con un po' di anticipo, un incontro informale di alcuni utenti di Forum Astronautico il 22 di marzo, dico bene Ricky?
Sì, dici bene, non l'avevo messo in scaletta appunto perché era così una cosa nata tra noi del forum in maniera assolutamente spontanea e non, e non ufficiale. Comunque sì, faremo questa cena a Milano, insomma un'occasione per rivederci.
Mi stai bacchettando perché non lo dovevo dire? In realtà non mi aspetto.
No, 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 figurati.
Non mi aspetto.
Fuori dal ristorante ci saranno folla di gente. No, scherzo, no, nessun problema.
Non diciamo il ristorante on air, così le fan di Paolo Amoroso non ci invadono e ci rovinano la cena, ma a parte quello, tutto a posto. Va bene, allora queste sono le due cose che volevo dire per le note associative. Passiamo la parola direttamente a Luca, che ci parla di un altro Luca, e poi ci buttiamo nelle news. Allora, perché ti abbiamo chiamato, visto che Altea è spenta e non ci può raccontare niente di Altea, ma poi ti chiediamo qualcosa lo stesso. Cosa hai fatto la settimana scorsa?
Settimana scorsa, sabato, c'è stato un... diciamo un tweet up, anche se era un tweet up abbastanza anomalo, a Roma per incontrare Luca Parmitano, che a breve, insomma, da qui che sono 2 mesi e sarà sulla stazione spaziale. Dicevo un tweet up anomalo perché in realtà era un incontro aperto al pubblico in una libreria e in più c'erano appunto questi... le persone diciamo invitate tramite il meccanismo del tweet up, quindi è stato diciamo particolare perché il tweet up tipicamente partecipano diciamo persone vengono da tutta Europa e essendo l'incontro pubblico è stato invece quasi tutto in italiano diciamo esposto da Luca e quindi i partecipanti, gli altri partecipanti al tweet up sono rimasti un po' diciamo straniti insomma da questa cosa, esatto, un po' spaesati. Devo dire Luca è stato molto disponibile perché quasi cioè ha cercato di tradurre quasi tutto in entrambe le lingue, quindi è stato veramente un grande lavoro da parte sua.
Ma non è il primo tweet up che si fa da Roma, no?
No, ce n'è stato uno o due anni fa, però quello è stato un tweet up diciamo vero, nel senso che è stato un tweet up più tradizionale, nel senso con un incontro diciamo oltre a agli invitati dal tweet up c'erano dei giornalisti, era l'incontro con Samantha e dopodiché tutti diciamo i partecipanti al tweet up erano stati invitati a visitare la sede dell'ESA qui a Frascati. E quindi è stato un tweet up che è durato tutta la giornata con delle attività particolari per appunto per gli invitati, mentre questo qui è stato un incontro diciamo appunto pubblico in una libreria nel pomeriggio, quindi è stato due o tre ore è stato e anche questa libreria diciamo era abbastanza piccolina, quindi si è creato un bel clima perché appunto la libreria era molto piena. Però chi è arrivato un po' tardi, tipo me, diciamo siamo stati un po' nelle retrovie. Dal mio punto di vista, diciamo, come racconto, una cosa particolare è stato il primo evento, diciamo, di questo tipo in cui ho fatto, diciamo, questa scommessa e ho portato i miei figli. E, essendo ancora piccoli, diciamo, non è stata proprio una scommessa vinta, nel senso. Che loro erano stati contenti, gli avevano detto che andavano a incontrare un astronauta, allora avevano preparato tutti i disegni da portargli eccetera, però chiaramente stando lì mentre Luca spiegava il suo addestramento, spiegava diciamo la missione, la vita nello spazio e tutte i racconti diciamo che fanno gli astronauti, loro sono stati con la mamma che ha fatto da babysitter perché ovviamente non stare a sentire 2 ore fermi non è per bambini di quell'età, insomma.
Sì, sarebbe un po' una forzatura che non si meritano, anche se l'intento è nobile. Insomma.
Ecco, siccome Luca ha parlato, credo, anche degli esperimenti che farà durante la sua missione, Da scienziato che ha gestito o gestisce un esperimento sulla stazione spaziale, qual è la tua opinione su questi nuovi esperimenti? Quali sono i più interessanti, quelli che ti hanno colpito di più, tra quelli di cui si occuperà specificamente Luca?
Allora, riguardo gli esperimenti, abbiamo detto già che cioè, c'è una situazione particolare che cioè, chi ha sentito, forse l'ultima volta che ero venuto qui ospite, ve l'avevo raccontato. Insomma, l'Agenzia Spaziale Italiana ha fatto un bando per gli enti di ricerca per proporre degli esperimenti da far fare a Luca. E soltanto che questo bando in realtà ancora non si è chiuso, cioè nel senso non è stato ancora deciso chi veramente potrà partecipare, e quindi diciamo Luca sale e fa altri esperimenti. Quindi io non sono bene a conoscenza diciamo, di come siano stati scelti gli esperimenti. Dopodiché, aspettate, fatemi...
Ma questo si tratta di una missione di lunga durata che avviene ovviamente sotto il cappello di ESA, perché Luca è un astronauta ESA, ma è una missione di ASI che fa parte di quei famosi tempo astronauta che NASA paga ad ASI come non risarcimento, ma come ricompensa per la costruzione dei moduli MPLM, se non sbaglio, giusto?
Sì, esatto. Questa è una missione particolare anche, diciamo, sotto il punto di vista di gestione di, diciamo, proprietà della missione, perché mentre appunto Paolo Nespoli era andato su come missione ESA, come tempo ESA e come astronauta ESA, questa invece è una missione proprio ASI, nel senso che in realtà è fatta con, diciamo, tramite un accordo tra l'Agenzia Spaziale, l'Aeronautica Militare e l'ESA, quindi Luca è sempre ESA, perché chiaramente gli astronauti non sono, cioè ASI non ha propri astronauti, però la missione è italiana, quindi anche come tempo e come cosa, ed è appunto sia questa che quella di Samantha, diciamo, sono, come dici tu giustamente, diciamo, la moneta di scambio, diciamo, con cui la NASA ripaga l'ASI per tutti i prodotti della stazione, insomma, che prodotti in Italia, che, come ha ricordato Luca durante il suo intervento, dice soprattutto la parte americana, ovviamente quasi l'80% del volume abitabile è stato costruito totalmente o in parte in Italia, quindi diciamo c'è un grosso contributo italiano. E stavamo dicendo, per quanto riguarda gli esperimenti, intanto lui ha parlato di, non è proprio un esperimento, però insomma lui intanto ha parlato di delle diciamo pasti che hanno preparato appositamente dall'Italia, ha parlato di delle lasagne, diciamo sottovuoto, studiate apposta per poter resistere senza essere tutta la durata della missione senza essere messe in frigorifero, insomma. E quindi ha parlato un po' di questo contributo culinario che lui porterà sulla stazione, quindi un contributo italiano alla vita della stazione. E per quanto riguarda invece gli esperimenti, lui ha parlato di un paio di esperimenti di cui aspettate, vediamo se riesco a trovare i nomi.
Quindi stai cercando, magari vuoi condividere la fonte, se è una cosa pubblica possiamo dare anche il link.
Esatto, no, stavo cercando però i nomi degli esperimenti, che adesso mi sfuggono,
forse dalle tue foto.
Cosa?
Forse dalle tue foto o delle slide, magari tra quelle che hai pubblicato c'è qualche nome di esperimento che
no
hai...
Sulle foto non c'è granché. Un esperimento era sicuramente un esperimento tipo fisiologico oddio, adesso mi sfugge, risale, ma qua
Va bene, tanto non siamo in diretta, non è un problema, poi lo tagliamo.
No, figurati. ma qua ha l'abilità del regista di riempire lo spazio.
Beh, diciamo che il regista è molto pigro e non vorrebbe fare post produzione, quasi mai. Intanto possiamo dire che però c'è stata un'altra notizia ufficiale nell'ambito della missione di Luca Parmitano, che è quella che Luca sarà protagonista di due attività extraveicolari durante la sua missione. Non so se l'hai annunciato prima, per caso nel...
No, non l'ho detto, no, questa è una notizia diciamo importante perché sono le prime EVA che verranno effettuate da un astronauta italiano.
Sì, abbiamo già visto tutte le attività extraveicolari con il tricolore, perché bene o male tutti gli astronauti hanno un minimo di addestramento. Paolo Nespoli ha fatto addestramento nella Neutral Buoyancy Facility, come tutti, perché si è pronti a qualsiasi emergenza, però in questo caso sono pianificate e verranno svolte all'interno del programma pianificato in lungo termine per l'Expedition, giusto?
Sì, 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 chiaramente diciamo, loro vengono addestrati in ogni caso all'attività extraveicolare, anche perché non puoi mai sapere quali saranno le esigenze, quindi gli astronauti comunque vengono esercitati per qualsiasi o meno, insomma, qualsiasi cosa potrebbe essere necessario fare. A lui sono state proprio assegnate, lui ha raccontato appunto anche la sua esperienza nel training, e dice che è una cosa molto pesante da un punto di vista fisico, e ha paragonato diciamo la forza che è necessario applicare per muovere i guanti della tuta pressurizzata come diciamo, lui ha detto, come se uno avesse una pallina da tennis e dovesse ogni volta che chiude la mano schiacciare questa pallina da tennis. Quindi questo è il paragone che ha fatto. E l'altra cosa interessante che ha raccontato è la differenza. Gli hanno chiesto una domanda, gli hanno chiesto la differenza tra il training russo e il training americano. E
la differenza è la vodka, giusto?
A proposito appunto di preparazione e di cosa devono essere preparati a fare gli astronauti, lui ha parlato appunto, dice il training russo è fatto da una prima parte teorica su tutto, cioè qualsiasi cosa è necessario sapere, anche le cose più strane che non accadranno mai, che non saranno probabilmente mai necessarie, comunque vanno studiate, e dopodiché, finito questa parte diciamo molto intensa di training teorico, va fatta diciamo le esercitazioni pratiche, mentre gli americani dice sono molto più pragmatici, quindi vanno molto più ad esercitare diciamo intanto fanno una parte di teoria e poi applicano immediatamente quella teoria, e poi molto più diciamo un training specifico per quelli che saranno i compiti assegnati ai vari astronauti. Quindi questa è la cosa,
e più o meno coincide con l'approccio europeo, almeno la parte strettamente legata a Columbus è così, c'è una parte di introduzione a Columbus, e poi all'interno di ogni expedition che vede coinvolti astronauti europei c'è un'attività ovviamente ulteriore all'interno di Columbus. Spesso ci sono attività di manutenzione un po' specialistiche, e quindi vengono effettuate dei training specifici per quelli, però c'è comunque la parte, il core, il blocco core che devono fare tutti quanti. Molto simile, penso che l'approccio europeo sia più simile a quello americano che a quello russo.
Comunque, a proposito, adesso che Marco mi ha passato diciamo i nomi degli esperimenti, allora uno degli esperimenti che lui andrà a fare è un esperimento che è chiamato ICE, che è un esperimento sulla combustione, quindi sulla ricerca di materiali diciamo combustibili e comburenti ad alta efficienza. Quindi questo è un tipo di uno dei due esperimenti che farà, e l'altro l'esperimento
di Amazon,
che dovrebbe essere un esperimento
di rivelazione in atmosfera di nanoparticelle. Questo leggo sulla notizia di Paolo Actis su astronautinews.it, che è un piccolo sito che magari non conoscete, che pubblica notizie spaziali.
No, non lo conoscevo, grazie.
Fanno le scie chimiche, quindi.
No, in realtà lui ha parlato, probabilmente non si riferiva a questo, perché lui ha parlato di un esperimento biologico. Ora sarebbe interessante andare a frugare nei miei... perché ho fatto alcuni filmati, ma purtroppo non sono ancora riuscito ad andare a scaricarli, a risentirmeli tutti. Quindi. Lui ha parlato di un altro, cioè oltre a questo della combustione, questo ICE ha parlato di un esperimento biologico.
Vabbè.
Cercheremo
di trovare maggiori informazioni, ma sicuramente lo seguiremo molto da vicino. Adesso abbiamo i report ESA che vengono aggiornati adesso in maniera molto regolare, quindi cercheremo di seguire da vicino la missione di Luca durante la missione stessa, quando Luca sarà in orbita, anche su forum e su Astronauticast. Quindi direi che se non scendiamo troppo nel dettaglio adesso, avremo modo di approfondire le cose in futuro. Altre cose da dire sull'incontro? Hai qualche segnalazione, qualche ricordo particolare? Qualcuno ha qualche domanda? Paolo ha qualche domanda?
Sì, semplicemente se c'è stato qualche episodio, domanda o reazione del pubblico che lo hanno incuriosito, che ricorda in modo particolare.
Ho detto, erano molti, cioè la cosa carina, appunto, che non mi era mai capitato, insomma, di vedere, era appunto, visto che era un evento, diciamo, pubblico, c'erano molti bambini. Quindi di solito uno vede, cioè ho visto altri incontri, però erano magari bambini portati con, diciamo, una scuola o qualcosa del genere. Invece qua erano molti genitori con bambini, tutti più grandi di me, perché ovviamente solo io ho fatto questo azzardo. E quindi anche Luca è stato molto disponibile nei loro confronti, ha chiesto, diciamo... ha fatto indovinare quale fosse il periodo esatto in giorni della sua permanenza nello spazio, e poi chi si è avvicinato di più gli ha regalato la patch della missione.
No, anch'io la voglio. È vero, io che... lo sapevo la durata.
È vero che Luca ha fatto anche l'interprete del russo in russo?
Sì, c'era un ragazzo russo, nel senso, credo fosse col... cioè, diciamo di con la famiglia e abitano a Roma, quindi però parlavano russo, e quindi lui ha parlato anche in russo, ha risposto alle domande in russo e ovviamente ha tradotto per noi.
Bene, io non riesco neanche a imparare il tedesco, non potrei mai fare l'astronauta. Molto bene.
Ragione numero 146 per cui non potrei fare l'astronauta. Non so, no, in russo e non lo imparerei mai.
Devi aggiungere un paio di cifre davanti, penso, nel mio caso. È arrivato Filippo in chat, lo salutiamo, perché Filippo è il nostro collaboratore principe, quindi si merita dei saluti particolari quando arriva in ritardo, anche quando arriva in ritardo. No, non è lui veramente, è qualcuno che lo impersona, perché ha una O al posto dello zero nel suo nickname. Bene, proseguiamo con le nuove notizie, se non abbiamo nulla da aggiungere a riguardo. Luca, vuoi rimanere con noi, ovviamente?
Commentare. Sì, posso rimanere volentieri.
Poi magari ci racconti in coda un'altra notizia che arriva adesso, qualcosa su Altea, perché, piccolo collegamento, Altea tornerà sulla Terra a bordo di una navicella Dragon, non la prossima, perché la prossima sarà domani, verrà lanciata domani a Cape Canaveral dal Launch Complex 40, e l'ora, nel caso state seguendo adesso in diretta o ancora nelle prime ore di domani, potete seguire il lancio in diretta sul sito di SpaceX alle 16:10 ora locale italiana, quindi collegatevi un po' prima per vedere il countdown e il lancio. E porterà a bordo della stazione spaziale circa 600 kg di materiale, che sono materiale composto da provviste, esperimenti, tutto quello che normalmente viene trasportato dalle Progress, più anche cose che vengono possono essere attualmente portate soltanto grazie alla Dragon, come materiale mantenuto a temperature criogeniche, come il gelato, ad esempio, era successo in qualche missione fa, e anche materiale nel vano non pressurizzato, ma ne parliamo più avanti. La cattura, perché non si tratta di un docking, ma di un berthing, quindi effettuata con il braccio robotico, è prevista per il giorno successivo, 2 marzo, quindi sabato, dopodomani, dopo 20 ore di manovre. Per raggiungere la stazione. Ovviamente sapete che dopo un lancio la capsula è in orbita dopo pochi minuti, ma sono necessarie alcune manovre di phasing per sincronizzare le due orbite, per annullare la velocità relativa tra la stazione e la capsula, e queste manovre prenderanno circa 20 ore. È molto meno rispetto ai lanci precedenti, non è ancora efficiente come le 4 ore delle capsule Progress, ma si vede che c'è un significativo miglioramento in atto nella manovrabilità e nei calcoli necessari per questo tipo di manovre. Il berthing avverrà al nodo 2, alla porta Nadir del nodo 2, Harmony, se non sbaglio, il nome con cui lo chiama la parte PAO di NASA, ma nessun altro. Neanche noi appassionati, mi pare che nessuno lo chiami Harmony sul forum, ma lo chiamiamo nodo 2. Le operazioni di scarico cominceranno già da subito, sabato sera e domenica, quindi gli astronauti lavoreranno tanto sabato e domenica, quindi hanno avuto almeno la parte USOS, gli astronauti americani e canadesi hanno avuto le giornate libere di oggi e di domani, tranne Chris che oggi ha avuto un'attività PAO con l'agenzia spaziale canadese, mentre invece Tom e Kevin hanno avuto un weekend praticamente. E rimarrà attraccato alla stazione spaziale fino al 25 marzo. Tra le migliorie di questo lancio rispetto ai lanci precedenti, alle missioni precedenti della capsula Dragon, sono una miglioria è che i motori del Falcon 9 sono meno testati degli altri. Perché è una miglioria, anche se sono meno testati? Perché, se vi ricordate, nel scorso lancio c'è stato un piccolo incidente durante l'ascesa, uno dei motori ha perso potenza e, se guardate le immagini, sembra essere esploso. Poi ovviamente sono state fatte delle indagini, delle analisi che hanno ridimensionato il problema, ma visto nel filmato era abbastanza spaventoso, e una delle cause potrebbe essere semplicemente che il motore era stato acceso più di una volta per alcuni test. In questo caso c'è stato un solo test statico, ovvero i motori hanno raggiunto la spinta totale lunedì, ma il razzo è rimasto ancorato alla rampa semplicemente per testare i motori, ma è stato l'unico test, e quindi speriamo che siano un po' più affidabili. Il Falcon 9 comunque ha un'affidabilità al momento del 100%. Un'altra miglioria è un miglioramento dell'isolamento delle scatole dell'alimentazione del freezer di bordo, perché il freezer non serve soltanto per portare il gelato sulla stazione spaziale, ma serve anche per riportare a terra alcuni campioni che vengono raccolti a bordo, che hanno necessità di rimanere congelati per tutto il tempo. Mi viene da pensare ai pesci dell'acquario di Kibo, di GEM, del laboratorio giapponese, che non è molto popolare da dire, NASA non lo dice mai, ma vengono congelati e riportati a terra per essere studiati. E poi campioni di urine, campioni di sangue, per tutta la parte di ricerca sul corpo umano. Durante lo scorso atterraggio della prima missione commerciale di Dragon, un'infiltrazione di acqua di mare aveva fatto spegnere il freezer, potenzialmente rischiando di danneggiare i campioni. Fortunatamente non si è verificato questo, ma le pressioni della comunità scientifica ha fatto sì che SpaceX abbia migliorato questa parte. Probabilmente sono miglioramenti che rimarranno poi per tutta la vita del progetto Dragon. E poi questo sarà la terza miglioria, è che questo sarà il primo utilizzo della parte non pressurizzata, diciamo il bagagliaio della capsula Dragon, dove sono stivate cose che vengono poi assemblate all'esterno della stazione spaziale, vengono raggiunte con il braccio robotico nella parte esterna della capsula. Come ho già detto, il rientro avverrà il 25 marzo, lo splashdown sarà nell'area di Baja California, nel Pacifico, e riporterà a terra circa 1000 kg di materiale, quindi Dragon scende più pesante di quanto è tornata. E abbiamo detto più volte che la stazione spaziale non ha un'emergenza, ma ha comunque una condizione di materiale a bordo in sovrappiù, anche materiale che Luca Di Fino conosce bene, e quindi piano piano viene alleggerita anche grazie al lavoro della Dragon, perché non tutto va buttato via, alcune cose vanno riportate a terra per essere analizzate se sono guastate, o per essere studiate se sono payload, o per essere semplicemente riciclate in qualche modo. Qualche numero: questo è sarà il quinto volo di un Falcon 9, il quarto volo della capsula Dragon, il terzo in direzione della stazione spaziale e il secondo nell'ambito dei contratti commerciali COTS. Il primo che ha raggiunto la stazione spaziale era soltanto un test, non aveva a bordo payload significativi, soltanto alcune cose secondarie che potevano essere anche potenzialmente perse, ma è andato tutto benissimo. Quindi in bocca al lupo a Dragon e a SpaceX. Seguite la diretta domani 16:10. E anche in bocca al lupo al nostro utente Marco Villa, Vecchio 75, che sarà Mission Director in turno durante il berthing sabato pomeriggio. E ci ha fatto i saluti sul forum, che noi ricambiamo. Fine della notizia per quanto mi riguarda. Qualcuno ha domande? Bene, proseguiamo allora.
Volevo solo aggiungere che ho visto che anche Giovanni Anselmi, che è il direttore di Celum, ha ricondiviso la cosa della puntata su Facebook, e lui è un animalista convinto. Infatti è stata anche una discussione sia per quanto riguarda gli esperimenti sugli animali e sia soprattutto sul discorso della scimmia che ha spedito in orbita l'Iran ultimamente. No, volevo solo aggiungere che effettivamente poi dato che io l'acquario, parlare dei pesci e congelarli, poveretti, mi fa anche un po' effetto. E in effetti è un discorso abbastanza complesso da affrontare, perché gli animali in ogni caso in queste situazioni vengono utilizzati per esperimenti che in qualche modo possono dare dei dati. La discussione è sempre sul fatto se questi dati sono importanti, sono fondamentali o no, però di fatto anche gli uomini che sono a bordo sono continuamente sotto esperimento. Ovviamente non li congeliamo, non li facciamo fettine, però è sempre quel discorso un po' così, volevo solo puntualizzare quello.
Comunque, a proposito di questi, cioè degli esperimenti con animali, come diceva Michael, si preferisce, diciamo, non raccontarli, ma in realtà ce n'è parecchio dietro, e ne abbiamo parlato proprio qualche giorno fa. È venuto a Roma un ospite della NASA che è legato alla ridiscesa di Altea, dopo se volete ne parliamo. Però è chiaro che tutti gli studi, per esempio, sui danni da radiazione che sono necessari per pianificare un viaggio su Marte o comunque per l'esplorazione umana dello spazio, passano attraverso lo studio degli effetti della radiazione su animali. Quindi chiaramente è necessario, cioè non è possibile fare altrimenti, insomma.
Sì, beh, probabilmente qualcuno avrà un'opinione diversa e che rispettiamo. Io sinceramente non mi sento di nascondere queste cose. So che è magari impopolare, qualcuno potrebbe addirittura togliere moralmente il supporto all'attività spaziale proprio per una cosa del genere, ma non mi sembra di doverla nascondere. Se mi chiedono che cosa serve il freezer di Dragon, spiego che è anche per riportare i pesci.
Sì, vabbè, quello ovviamente. No, il discorso è che comunque ci possono essere degli esperimenti importanti, però come aveva fatto l'Iran a spedire la scimmia in orbita, adesso non so se voi l'avevate affrontato questo discorso in questi termini, effettivamente so che comunque sul forum se ne è discusso, sì, parecchio. E proprio questo discorso, in quel caso lì, è decisamente stato inutile come esperimento, anche perché non è che mettere una scimmia su un razzo e spedirla in un volo suborbitale non è che possa dare tutti questi risultati che possono dare già dei sensori, ecco.
Era il discorso che era stato fatto, il paragone che era stato fatto con le missioni che hanno visto primati in orbita e in voli suborbitali all'interno del programma spaziale americano negli anni 50 e 60.
Diciamo, 50 anni fa.
Appunto. Cioè, ecco. All'epoca, e sto leggendo un libro molto interessante a riguardo, devo ringraziare Paolo che me l'ha regalato, ed è Packing for Mars. Ci sono molti riferimenti, è una storia abbastanza dettagliata di tutti i lanci, non soltanto di Ham, che bontà sua è morto anni dopo, invecchiato e imbalsito, in piena salute al ritorno della sua missione, ma ci sono stati i famosi Albert, che hanno avuto meno fortuna e vengono visti come, forse non come eroi, anche perché i primi astronauti
ne erano consapevoli, ovviamente.
Infatti, ma sono stati uno step, se non necessario, quantomeno dal mio punto di vista contestualmente giustificabile, nel senso il contesto era di sì. di una gara, di una tempi molto ristretti, di un progresso nell'accesso spaziale che era dettato da tempistiche non soltanto scientifiche ma anche militari e anche altre cose, ed era un mondo diverso, quindi era forse più giustificabile. Adesso ovviamente no, per quanto riguarda i primati e il lancio iraniano. Parliamo dei pesci, bisognerebbe magari entrare nello specifico dell'esperimento, di che cosa va a testare. Non sono qualificato per farlo, quindi evito di esprimere un giudizio.
Oh no, beh, certo, ci mancherebbe. Nessuno di noi qui può esprimere giudizi su queste cose qua. E ovviamente gli esperimenti che vengono fatti hanno un fine scientifico. È difficile capire questi fini scientifici, quanto sono fini a se stessi e quanto servono proprio per proseguire con lo sviluppo delle tecnologie aerospaziali o anche solo per studi medici e queste cose qua.
Beh, fa parte di tutte quelle ricadute, potenzialmente tutte queste cose fanno parte di quelle ricadute che lo sviluppo della scienza spaziale ha poi sulla vita di tutti i giorni, quelli che vengono normalmente chiamati spin-off, se non sbaglio. Paolo, ne sai qualcosa?
Sì, ne so qualcosa perché sono stati presentati, anzi è stato presentato il NASA spin-off 2012 all'inizio di questo 2013, siamo a febbraio. Il NASA spin-off è un rapporto annuale, quindi un documento, che presenta le ricadute tecnologiche particolarmente importanti del programma spaziale che riguardano soprattutto le attività dell'anno in corso, quindi quelle che sono state immesse sul mercato o utilizzate per attività nella vita quotidiana nell'anno a cui si riferisce il rapporto. Ricordiamo che questi spin-off o ricadute tecnologiche, come potremmo definirle in italiano, sono delle applicazioni ad attività, a processi produttivi o altri ambiti della vita quotidiana che provengono invece da tecnologie sviluppate per l'impiego nello spazio. Per darvi un'idea di questa, della quantità, della mole di ricadute tecnologiche del programma spaziale, possiamo ricordare che il progetto NASA Spin-Off, quindi questi rapporti annuali, vengono pubblicati regolarmente ogni anno dal 1976. Raccolgono circa 1800 ricadute tecnologiche in vari ambiti, medico, tecnologico, nell'ambito dell'energia, dei trasporti, dell'informatica, dell'industria e molti altri. E per dare un altro esempio, un'altra idea della mole di queste ricadute tecnologiche, tenete presente che il rapporto di NASA Spin-Off 2012, quindi il documento appena pubblicato, è di circa 200 pagine. Per ciascuna di queste ricadute vengono descritte le applicazioni nella vita quotidiana, quindi nell'attività di cui che riguardano la ricaduta, ma anche le implicazioni in ambito occupazionale, per esempio a quanto lavoro, a quante persone danno lavoro questi prodotti implementati basati su tecnologie spaziali. Tra le ricadute descritte in questo rapporto del 2012 ci sono alcuni esempi interessanti che vogliamo citare, per esempio un sistema di localizzazione satellitari per navi, aerei o per spedizioni a terra che ha consentito di salvare oltre 30.000 persone in difficoltà appunto in diversi di questi ambiti. Oppure c'è un rivestimento, quindi un trattamento invisibile, quindi immagino qualcosa di simile a una vernice che assorbe agenti inquinanti e odori, quindi ad applicazioni ambientali. Oppure anche un robot mobile basato per esempio sulle tecnologie dei rover marziani che viene utilizzato nelle corsie di ospedali, che quindi può trasportare autonomamente materiale e attrezzature mediche, affiancando quindi il personale medico che ha la possibilità di non dover compiere questi compiti ripetitivi e quindi dedicarsi di più all'assistenza dei malati nel reparto. Oppure una piattaforma, un framework open source nel settore del cloud computing. Insomma, ce ne sono moltissime di queste attività, di queste spin-off, di queste ricadute, e sono interessanti non solo dal punto di vista tecnologico e scientifico, per chi è appassionato di scienza, per chi è un geek per esempio, ma anche per rispondere alle domande frequentissime, più che delle domande a volte sembrano delle insinuazioni di chi vuole sapere a cosa serve l'esplorazione spaziale, quale può essere quali possono essere appunto le ricadute, le attività positive che si hanno sulla Terra, anche nell'attività della vita di tutti i giorni, a fronte delle spese molto ingenti che vengono compiute per il settore spaziale, insomma, per queste tecnologie spaziali.
Grazie Paolo, ho potuto fare una transizione fluida da quello di cui stavamo parlando a appunto gli spin-off. Avrei potuto farla più fluidamente dalla notizia precedente che parlava delle missioni commerciali per la stazione spaziale a quella che segue, che è relativa ad Antares, il vettore Antares che ha avuto il primo hot fire nel primo stadio, vero Riccardo?
Sì, siamo tutti qua in attesa di vedere qualcos'altro rispetto a SpaceX che sta andando avanti a gonfie vele. Parliamo del razzo Antares dell'Orbital Science Corporation che è finalmente riuscito a effettuare questo primo hot fire, che è stato una cosa molto semplice. È stato acceso il motore principale del primo stadio per 29 secondi e si è voluto verificare che i sistemi di accensione e di spegnimento funzionassero regolarmente. A corollario si sono anche assicurati che i sistemi di suppressione del suono della rampa funzionasse, un sistema molto simile a quello che eravamo abituati a vedere con lo shuttle, quindi cascata d'acqua che impedisce al forte rumore prodotto dai motori di rimbalzare contro la struttura della rampa ed eventualmente danneggiarla. E comunque si è anche visto che tutto quello che serve per mettere in sicurezza la rampa durante questi stress sia funzionato regolarmente e tutto è andato bene. Quello che insomma ho detto all'inizio, finalmente vediamo un po' anche questo Antares muoversi, è perché in effetti rispetto alla timeline originale che ci aveva proposto Orbital all'inizio c'era stato qualche rallentamento. Vi basti guardare la pagina Wikipedia in italiano di Antares, che ovviamente non è aggiornata, però parlava già che a febbraio avremmo visto il primo volo di Antares e a marzo-aprile sempre di quest'anno addirittura il primo volo col Cygnus. Cygnus è la capsula pressurizzata che andrà montata in testa a questo vettore e sarà insomma la navicella cargo che si andrà ad aggiungere alle svariati mezzi di rifornimento disponibili futuri e presenti della stazione spaziale. Invece, se ci rifittiamo con questa timeline di eventi, possiamo dire che tra 4-6 mesi si spera di vedere il primo volo di Antares, insomma, inaugurale, per vedere che il vettore funzioni, e poi dopo ne riparleremo anche con Cygnus. Ecco, quindi non sto a dilungarmi più di tanto, anche perché siamo un po' lunghi comunque, solo che finalmente abbiamo visto un piccolo passo avanti per l'Antares.
Ok, un piccolo passo avanti per l'Antares, rimaniamo comunque in orbita terrestre, ma qualcuno pensa veramente di uscirci senza badare a spese e senza badare neanche troppo alla sicurezza, in un certo senso.
Eh sì, Michael, vorrei proprio commentare questa notizia, perché è il classico caso in cui un appassionato di spazio e già astronauta, primo astronauta privato, primo turista spaziale, decide di mettere di nuovo mano al portafoglio e di volgere il suo sguardo al futuro. Parliamo infatti di Dennis Tito, che proprio ieri ha annunciato il suo piano per portare l'uomo a una missione di flyby intorno a Marte, una missione che per i più vintage tra noi, ma non solo, anche i più appassionati, ricorderà bene il profilo di volo che ebbe la missione Apollo 8 intorno alla Luna nel lontano dicembre del 68. Questa volta però non si punta al nostro satellite, ma dicevamo verso Marte, e lo si fa secondo me in un modo che se tutto andrà in porto davvero lascerà molte persone attonite di fronte alla possibilità di realizzare una missione del genere, grazie alla capacità di utilizzare hardware tra virgolette off the shelf, quindi partendo da qualcosa di già disponibile, e anche accompagnando questa impresa con una buona dose di, vogliamo chiamarlo coraggio, o non lo so, qualcuno magari può pensare anche di imprudenza, perché infatti se guardiamo ai dettagli di questo progetto vediamo come da un lato molto pragmaticamente Tito vuole utilizzare una versione modificata della capsula Dragon costruita da SpaceX, ovviamente lanciata da una versione del suo lanciatore Falcon 9, diciamo sulla cima, un po' come l'Apollo agganciava il modulo lunare, allo stesso modo Dragon dovrebbe agganciarsi a uno dei moduli gonfiabili abitati realizzati dalla Bigelow Aerospace, e con questa disponibilità di spazio, con questa disponibilità di volume, per impegnarsi in una missione di 2 anni. Ripeto, non si punta a atterrare sul pianeta rosso, bensì a volargli intorno anche a una velocità straordinaria. Ascoltavo ieri la conferenza stampa, se non ricordo male la quota della minima sopra la superficie marziana dovrebbe essere intorno alle 100 miglia.
No, 100 chilometri.
100 chilometri, allora sì, scusa, non vorrei fare la stessa fine.
Sono sicuro perché Paolo Actis ha discusso della cosa nella sezione articolisti, quindi l'abbiamo chiarito, è 100 chilometri.
Speriamo che la calcolino bene anche loro, perché non è la prima volta che abbiamo problemi di unità di misure.
Esatto, che non facciano come me, finiscono col confondere miglia e chilometri, soprattutto per i due temerari occupanti della capsula. Sì, perché l'altra parte, di là della sfida tecnica che si presenta in un volo così lungo, che non va sottovalutata e su cui poi torno tra un attimo, lascia all'immaginazione di tutti i nostri ascoltatori che cosa aspetta i due temerari visitatori di Marte, che si troveranno a volare insieme in uno spazio equivalente a quello di un piccolo caravan per ben 500 giorni. Questa infatti è la durata prevista per la missione, e infatti penso che una prima mossa sia anche quella vincente, ma speriamo insomma di non dovermi rimangiare le parole, è quella di scegliere per equipaggio un uomo e una donna, possibilmente legati da un rapporto che può essere matrimoniale, ma insomma si può immaginare la stabilità necessaria in un rapporto tra due persone che affrontano uno spazio chiuso senza possibilità di uscire, una missione di così lunga durata e in spazi così ristretti. Dicevamo che al di là di questo aspetto, diciamo, socio-relazionale, c'è anche un aspetto tecnico. Se da una parte l'hardware è stato più o meno individuato, rimangono aperte alcune problematiche, tra cui la protezione efficace da parte di radiazioni cosmiche, che è sempre stato forse il vero e unico grosso ostacolo contro una missione umana verso Marte, E poi anche l'altissima velocità di rientro, perché in assoluto questa missione, se prenderà il via, avrà la velocità record di rientro di questa capsula sulla Terra, pari a 14,2 km al secondo. Pensateci un attimo, è una velocità incredibile che non consentirà di rientrare come facevano le capsule Apollo, un po' facendo dello skidding sulla parte esterna dell'atmosfera terrestre, un po' come un sasso piatto che rimbalza sull'acqua, bensì verrà effettuato prima di questo profilo un'aerofrenata. Non so se ricordate 2010, l'anno del contatto, così facciamo un bridge anche con un po' di fantascienza. La stessa manovra venne utilizzata, fiction, ma venne ideata la stessa manovra per frenare l'astronave Luonov che doveva entrare in orbita intorno a Giove. Sostanzialmente si sfrutta l'atmosfera del pianeta come fanno gli aerei quando devono frenare, insomma, per creare attrito e rallentare la corsa della capsula. Insomma, si preannuncia una sfida molto interessante. Non tutto è pronto, nel senso che non ci sono già tutte le soluzioni, e soprattutto un'altra sfida nella sfida è quella del periodo scelto per il lancio, che se non sbaglio è tra circa 1800 giorni, quindi davvero pochi per mettere insieme una missione che tra le sue sfide ha per esempio la ricerca della diminuzione massima del peso di questo oggetto. Quindi verranno eliminate tutta una serie di apparati di bordo che nominalmente non sono previsti. Non sarà prevista la capacità per la capsula di operare attività extraveicolari, non sarà provvista di un anello di aggancio, e sarà provvista di limitate scorte di acqua e aria. Quindi uno degli aspetti chiave delle tecnologie coinvolte sarà l'implementazione di sistemi di riciclo molto avanzati. Anzi, ricordo bene dall'intervista, che vi chiedo anche di seguire accedendo alla pagina di astronautinews.it, dove appunto Paolo Actis ha realizzato un ottimo articolo, lì c'è il filmato, c'è il video della conferenza. Dennis Tito stesso a dire che gli astronauti porteranno molto poca acqua, e quindi letteralmente berranno e respireranno la stessa aria, la stessa acqua prodotta da loro. Attraverso una serie di meccanismi di riciclo e pulizia, sostanzialmente si riutilizzeranno le urine, si riutilizzerà il sudore e l'umidità della traspirazione del corpo, e anche l'anidride carbonica prodotta con il normale ciclo di respirazione verrà attraverso processi chimici. Verrà eliminato il carbonio e verrà reimmesso in circolazione l'ossigeno.
Beh, questo non è troppo diverso da quanto si fa già sulla stazione spaziale. Il ciclo è praticamente chiuso. Adesso c'è comunque una costante. Viene portata sulla stazione spaziale acqua abbastanza di frequente, ma per una serie di motivi. Penso che dovremmo avere qualche volta Boots in podcast a spiegare questa cosa, però so che la stazione spaziale ha un livello di efficienza molto alto adesso.
Certo, beh, di sicuro però c'è un fattore che, se vogliamo, può essere anche psicologico. Forse hai ragione tu da un punto di vista tecnologico, ma psicologicamente sapere che ogni tot o dal Giappone o dalla Guyana francese o dalla Russia ti viene inviato un cargo dentro il quale trovi magari anche semplicemente delle mele o delle arance fresche, psicologicamente aiuta molto. E in ogni caso, diciamo, se dovesse essere necessario, è possibile lanciare in tempi relativamente brevi una Progress per mettere riparo a qualche situazione di emergenza. Questo non sarà possibile con un oggetto che volerà velocissimo in direzione di Marte, e quindi davvero bisognerà fare pieno ed esclusivo affidamento su questi apparati, forse come non si fa completamente sulla ISS. Ma questo aggiunge solo, come dire, pepe alla situazione, e provo anche una sincera ammirazione per Dennis Tito, che al di là di fornire consulenze finanziarie, per la seconda volta decide di investire una mezza fortuna. Prima lo ha fatto per sé, per trascorrere una settimana nello spazio, e ora lo fa in qualche modo con uno spirito, secondo me, anche più filantropico. E per chi tra gli ascoltatori si chiedesse la consistenza di questo progetto, se si tratta dell'ennesimo vaporware, per così dire, beh, invito sempre sulla pagina di Astronauti News, nella parte bassa dell'articolo, a cliccare sul link che vi porta al PDF che è stato distribuito ai giornalisti, e a guardare un po' le biografie delle persone che sono state coinvolte nell'ideazione dei dettagli di questo progetto. Si tratta di ingegneri o di scienziati di tutto rispetto, tra i quali Tabor McCallum, che ha trascorso 2 anni nell'esperimento Biosfera 2, sostanzialmente un ambiente chiuso, anche se sulla Terra, completamente isolato dall'esterno, che appunto ha fatto conto al 100% sulle risorse prodotte all'interno appunto della biosfera. e anche altri, persone legate alla NASA o con grande esperienza nella progettazione di ambienti pressurizzati per capsule spaziali. Insomma, andate a dare un'occhiata perché l'argomento è interessante e per tutte le domande che vi verranno in mente ci sono delle buone risposte. Mi interesserebbe anche vedere i vostri commenti, se vorrete affacciarvi sulle pagine di Forum Astronautico e insomma dire la vostra anche su questa idea e su quello che può anche idealmente rappresentare per l'umanità, se pensiamo che ai tempi lunghi che organizzazioni complesse come le agenzie spaziali, quindi la NASA o altri, si prendono ogni volta che ci si mette al tavolino per ideare una missione. Probabilmente farà molto prima volare Dennis Tito intorno a Marte, o meglio le persone che saranno selezionate per questa missione, di quanto non farà la capsula Orion a prendere pienamente servizio. Insomma, è interessante anche solo per confrontare la mentalità e le necessità differenti di un attore privato e di un attore pubblico. E con questo direi che ho proprio commentato a lungo, cioè rimango in attesa dei vostri commenti. Insomma,
io l'unico commento che ho è sul rischio personale delle persone, è che se c'è gente che si butta, intanto stavo guardando una foto di questa biosfera 2, questo ambiente che hai menzionato, non l'avevo vista, è molto molto fantascientifica come struttura. Dicevo che se c'è gente che si butta con una tuta alare dalla montagna e rischia la vita a ogni singolo lancio, non vedo molta differenza nell'andare verso Marte dal punto di vista del rischio. Forse è molto più rischioso fare quell'altra cosa, o non so, ci sono migliaia di attività pericolosissime che vengono fatte da privati tutti i giorni. Chiaramente mi rendo conto che NASA non potrebbe mai accettare un livello di rischio del genere, non si era fatto giusto forse per le missioni lunari, ma neanche allora, direi che non sono paragonabili le due cose. Però secondo me serve fare il confronto, serve a rendere più accettabile questa idea qua di andare quasi alla cieca su Marte.
Se posso aggiungere un commento a proposito proprio di rischio e di quello che diceva Marco prima riguardo al pericolo della radiazione, il grosso problema di questo, diciamo, progetto è che quando siamo, cioè, nello spazio esterno, quindi fuori dalla magnetosfera terrestre, i problemi dovuti alla radiazione sono, diciamo, dovuti a due tipi di radiazione. Uno è la radiazione solare, nel senso intesa come radiazione di eventi solari, quindi di brillamenti solari e CME, e quindi grosse quantità di principalmente protoni a bassa energia, e l'altro sono i raggi cosmici. Il problema è che nel 2018 saremo in un periodo di minimo solare, vuol dire che ci sarà meno possibilità di avere eventi, diciamo, solari
pericolosi,
diciamo, intensi, e quindi da questo punto di vista, diciamo, forse in realtà il 2018 è stato scelto soltanto perché è il minimo avvicinamento della Terra tra la Terra e Marte. Dicevo, a proposito degli eventi solari, saremo in periodo di minimo solare, quindi sarà minore l'attività del Sole, però quando l'attività del Sole è minore il flusso dei raggi cosmici galattici è maggiore, e dato che è, diciamo, in qualche modo è possibile schermarci dalle tempeste solari, ma non è possibile a meno di portare metri di schermo in orbita, non è possibile schermarci dai raggi cosmici galattici. Il 2018 è veramente un brutto periodo per partire.
Beh, penso che dare un obiettivo così vicino e poi scivolare alla finestra successiva, che comunque dovrebbe essere dopo 2 anni, potrebbe essere accettabile.
No, sì. La prossima finestra con la traiettoria di ritorno libero favorevole al 2032, se non ho capito male. Intorno al 2030.
Perché non è vero, non è una semplice manovra di Homan, ma vogliono il ritorno libero, giusto?
Sì, solo una cosa, scusate in coda, rispetto a questo problema ricordo che Dennis Tito diceva che contano di lasciare attaccato al complesso, al trenino verso Marte, il terzo stadio di Falcon, quindi non ho bene idea di come vogliono utilizzarlo, non ho capito se vogliono entrarci e creare lì dentro una situazione di protezione rispetto, non ho ben capito, ecco, questo, però stanno valutando di non distaccare, di non lasciare cadere, di non allontanare il terzo stadio, di tenerlo collegato.
Beh, penso che potrebbe fare già lui da parziale schermo verso il sole, se rimane rivolto verso il sole. Però appunto per dei raggi cosmici che arrivano di origine extrasolare non potrebbe essere utile.
No, il problema è che appunto per schermare dei raggi cosmici galattici servirebbero, non so, 2 metri di polietilene sferico, quindi da tutte le parti, perché non è che dici schermiamo verso il sole perché arrivano solo dal sole, arrivano da tutte le parti.
Sì, appunto, il problema sì. non sono quelli del sole, abbiamo appena detto che, anzi, la bassa attività solare rende più forte la radiazione galattica, o... Come la chiamiamo? Galattica?
Galattica.
Come al solito stiamo a vedere, come dice alla fine dell'articolo il nostro Paolo Actis, in questo caso non sarà lunga l'attesa, insomma, il 2018 è praticamente qui, e se la cosa prende una connotazione più realistica cominceremo a vedere qualcosa di concreto presto, quindi stiamo a vedere. Certamente servono un sacco di soldi per fare questa cosa. Parlando di soldi, arriviamo al nostro interludio. Se volete contribuire all'associazione ISA e al nostro podcast, fate un salto su astronauticast.com, dove potete trovare 3 bottoncini gialli sul lato sinistro della pagina, dove potete scegliere di abbonarvi con 3 o 5 euro e fornirci ogni mese un contributo per l'attività che svolgiamo. Sostanzialmente andrete a contribuire a pagare l'hosting per tenere in piedi i siti, che sono tutti questi qua che vedete qui sopra, a partire da Astronauticast, l'associazione ISA, il forum Astronaut News, il sito della convention e il sito di Stratosfera. Ovviamente contribuirete anche alle spese per Stratosfera e alle spese per l'hosting dei file audio del podcast. Potete anche fare una donazione one time, c'è il bottoncino giallo donazione, mettete voi quanto volete e noi vi ringraziamo. Se Marco ha sotto mano i donatori, gli chiedo di recuperarli, mentre intanto io proseguo con i ringraziamenti, perché questo momento del podcast serve anche a ringraziare i nostri articolisti. Ho già citato Paolo Actis e Alberto Zampieron, no, perché ce l'ho scritto qua ma non l'ho ancora detto, e tanti altri, Luca Frigerio, altri che contribuiscono a fornire il materiale per questa attività che svolgiamo noi. Noi semplicemente facciamo come i Capcom, diamo la voce a quello che loro scrivono, e poi vi invitiamo a commentare e a condividere su Facebook, magari quando pubblichiamo la puntata un bel condividi permetterebbe a qualcuno dei vostri amici di scoprirci in maniera accidentale e di rimanere per questo turbato a vita, ma non ci assumiamo alcuna responsabilità. E magari se ci scrivete anche 2 righe di commento, se vi piace, cosa non vi piace, soprattutto cerchiamo di aggiustare il tiro, di fare una cosa sempre sempre migliore. Marco, hai sotto mano i nomi?
Ovviamente sì, il mio problema è il solito, che saltando qualche episodio non so esattamente quando è stata l'ultima volta che avete letto la lista dei contributori.
L'ultima volta che ci sei stato tu.
Vabbè, allora
fai un mesetto.
Facciamo dal 1 febbraio, siete d'accordo?
Vabbè. Sì, sì.
Allora, il 1 febbraio esatto, Matteo Vivona con i suoi 3 euro di donazione ricorrente, seguito il 2 febbraio da Raffaele Montagnoni con 5 euro di donazione ricorrente, L'8 febbraio Veronica Remondini 3 euro di donazione ricorrente, Dennis Grosso 3 euro di donazione ricorrente lo scorso 15 febbraio, e il 21 febbraio il nostro Gian Pietro Ferrario con altri 5 euro di donazione ricorrente. E questa è la situazione aggiornata, ringraziamo tutti, magari Michael lo ha già detto, ma un altro modo di unirsi alla combricola è quello di associarsi all'associazione ISA, giusto, che è sempre utile, oppure appunto condividere e far conoscere i nostri articoli. But I think it's the right moment to say hello to our friend Flying Jenny that is connected with us from United States, from Florida. Hi Jen, we know you're feeling quite heavy at the moment.
Di salutare la nostra amica Flying Jenny che è collegata, scusate stavo facendo la simultanea. Hi Jenny.
So we are happy to see you on the chat. We ask for the forgiveness of our listeners that are not English speaking, but
well, if you ask for forgiveness in English to non-English speaker, you're not accomplishing much.
Yes, but it's not a problem. It's their problem.
Sure, well, that's true. Let's press ahead. Proseguiamo con le rubriche perché siamo decisamente lunghi. La prima è quella senza sigla ed è quella del nostro Paolo Amoroso, le storie di nonno Apollo.
Gli anni 60 sono il periodo dell'esplorazione spaziale pionieristica, ma sono anche il periodo dei paparazzi e della dolce vita. Quindi oggi parliamo di space gossip in un certo senso, raccontando qualche episodio di cronaca rosa dei primi cosmonauti. Non parliamo dell'incontro, per esempio, fra Gagarin e Gina Lollobrigida, che è molto noto, parliamo invece di un episodio meno noto che coinvolse Gagarin nel settembre del 1961. Foros in Crimea, una località sulla costa settentrionale del Mar Nero, è sempre stata una località balneare dove andava a trascorrere le vacanze la nomenclatura sovietica. E in quel periodo, quindi parliamo del settembre del 1961, andarono in quella località Gagarin, Titov, quindi i primi due cosmonauti, con le rispettive famiglie e altri dignitari. Fu un periodo di vacanza anche piuttosto intensa, diciamo così, perché Gagarin, che ricordiamo era un giovane pilota, nonostante fosse sposato, insomma, si diede abbastanza da fare per cercare qualche avventura che forse alla moglie non andava tanto bene. E l'ultima notte, l'ultima sera di permanenza nella dacia in cui erano ospiti, accadde un fatto sulla cui dinamica non tutte le testimonianze sono concordi, ma la sostanza è che Gagarin entrò nella stanza di un'infermiera che era andata a rilassarsi nella sua camera dopo il turno. È un'infermiera perché in quella località c'era anche un famoso sanatorio che svolgeva un'attività simile a quella che oggi definiremmo l'attività dei centri benessere, dei centri di fitness. Quindi c'erano anche delle infermiere. Gagarin entrò in questa stanza e la moglie, non vedendolo in giro, intanto era andato a cercarlo. Entrò in questa stanza, Gagarin si accorse e siccome questa stanza era al secondo piano, Gagarin saltò giù dalla finestra del secondo piano, cadendo fragorosamente con esito non proprio felice a terra, tanto che si fece una ferita su un sopracciglio e lo trovarono anche svenuto, intontito per quel salto dal secondo piano. Lui era un paracadutista, quindi abituato, addestrato per la sua missione spaziale a svolgere l'ultima fase del rientro paracadutandosi e espellendosi al di fuori della capsula, ma questa volta l'addestramento non gli fu utile perché prese una bella botta. Rimase nell'imbarazzo generale, ricoverato per qualche settimana in ospedale, e rientrato a Mosca partecipò a un impegno che aveva già preso e a cui non poteva mancare, cioè un intervento al congresso del Partito Comunista Sovietico, in cui però nelle foto ufficiali venne ripreso soprattutto di lato perché guardandolo di fronte erano ancora visibili i segni della cicatrice. Fu trovata anche una giustificazione ufficiale per questa cicatrice, cucendogli addosso un episodio eroico in cui si disse che per salvare una delle sue bambine che stava cadendo, cadde con lei a terra battendo la testa, quindi nel gesto eroico di salvare la figlia. Ma questo episodio imbarazzante fu l'inizio della fine del credito politico e della protezione politica di cui Gagarin aveva goduto fino a quel momento. Ricordiamo che era il protetto di Nikita Khrushchev, il leader sovietico di quegli anni. perdita di consenso e di protezione politica che poi si consolidò nel 1964 con la deposizione di Khrushchev. Anche per questa volta abbiamo terminato, vi diamo appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Non mi sono preparato. Chiedo umilmente scusa, però sono preparato quell'altra e introduco la seconda rubrica che il nostro Ricky... grazie Paolo, in effetti non me l'aspettavo una cosa del genere, mi ha abbastanza stupito.
Che cosa?
Non mi aspettavo una pagina di cronaca rosa di questo genere.
Ah, sì.
E Paolo sa sempre sorprenderci, cosa vuoi fare?
Bene,
sì, diciamo che... E ero lì nella dacia con loro, quindi sono fra i testimoni di quell'evento.
Tu facevi da wingman ai cosmonauti per cercare di conquistare le ragazze, giusto?
Sì, cercavo di tenere lontane le fan dai cosmonauti facendo venire, insomma, per me. Però non ci sono riuscito.
Allora, torniamo su Marte, come ci recchiamo abbastanza di frequente ultimamente, per parlare di Curiosity.
Sì, sicuramente, probabilmente.
È che il mio computer non ce la può più fare. Io l'ho cliccato quando ho smesso di parlare, ma è partito con un po' di ritardo.
Ma poi tra l'altro me lo dovevo aspettare, ma avevi detto che l'avevi preparato. Comunque dicevo,
servono urgentemente donazioni, vedo, per un nuovo mainframe da installare in casa Sacchi, vero? Con 16 giga di RAM e due processori i7.
In realtà devo trovare il tempo di mettere Ubuntu. Secondo me questa macchina qua viene fatta rinascere da Ubuntu, ma non ho ancora avuto, cioè, è su, ma c'è un piccolo problemino di bootloader. Magari ne parliamo in after party.
Sì, sicuramente. Poi anche il mio argomento è molto meno interessante che i gossip di Paolo. Comunque volevo dire che Curiosity finalmente, dopo giorni e giorni di test di vari strumenti, possiamo dire che sta operando a pieno regime. In particolare ha fatto il suo primo foro utilizzando il trapano che ha montato sul braccio, un foro del diametro di 1,6 cm e profondo 6 cm, dal quale, se date un'occhiata alla foto che è in evidenza sull'articolo di Astronautinus, è fuoriuscito, diciamo, dal sottosuolo marziano del materiale verdastro. Già questa colorazione è molto molto interessante, perché fino ad ora non era mai stato osservato del materiale di questo colore, nemmeno quando Curiosity aveva usato, diciamo, quella sorta di spazzola rotante che serve per pulire in superficie un'eventuale roccia da analizzare. Quindi è ovvio che i geologi impegnati nel team di Curiosity abbia subito preso con molto interesse questa, diciamo, questa scoperta, e non ci resta che aspettare i risultati delle analisi. I campioni saranno e sono tuttora in via di elaborazione, di analisi, dai due strumenti principi di Curiosity che abbiamo già citato più volte, cioè il SEM e il Kemin, praticamente sì, faranno diversi cicli di analisi questi spettrometri, attendiamo che vengano rilasciati i risultati. La portata, l'interesse scientifico di questi risultati sarà fondamentale per decidere quale sarà il destino di Curiosity. Ricordiamo che per adesso Curiosity, come, diciamo, obiettivo principale di missione, aveva quello di raggiungere il Monte Sharp, cioè quella montagna che si alza di circa 4500 metri all'interno del cratere Gale. Proprio questa formazione era stata la motivazione principale per cui si era deciso di fare un landing in quella zona. Avendo questa formazione alta 4500 metri, è chiaro che Curiosity, man mano la scalerà, tra virgolette, potremo osservare come un libro la storia geologica di Marte degli ultimi milioni di anni. Però, quindi, chiaramente c'è una spinta molto forte per proseguire, insomma, per seguire i piani. Certo è che se l'analisi di questo materiale desse delle informazioni concrete di una possibile vita passata sul pianeta, è ovvio, anzi è auspicabile che Curiosity si fermi ancora un po' di tempo in questa zona. Tra l'altro, un'altra cosa importante che hanno potuto riscontrare immediatamente gli scienziati durante questa operazione di carotaggio, se vogliamo chiamarla così, è che il terreno è risultato essere molto più soffice del previsto, e questo potrebbe fare pensare a materiali argillosi o fangosi, e che quindi magari in un passato potessero essere veramente pregni di acqua, e quindi con tutte le, dove c'è acqua è molto probabile che magari ci possa essere stata anche vita organica, però questo non lo possiamo ancora dire, perché c'è anche tutta un'altra scuola di pensiero che dice che potrebbero essere materiali basaltici che in teoria come dovrebbero essere molto molto meno compatibili con la vita, però ecco, io non sono un geologo, se volete c'è anche una discussione sul forum a cui potete partecipare, però io confido molto nel team di scienziati della NASA che saprà prendere sicuramente la decisione più giusta e più diciamo prioritaria in base ai dati che avranno a disposizione, anche perché sappiamo che Curiosity non è che ha un rover che ha tempo illimitato per lavorare su Marte. Un po' abbiamo il problema del generatore radioisotopi che prima o poi si scaricherà, e poi purtroppo qualche volta ci sono anche gli imprevisti da tenere in considerazione, quindi meno diciamo lo facciamo scorazzare, comunque meno li facciamo tra virgolette perdere tempo in questa zona, più magari più avremo probabilità di vederlo scalare il Monte Sharp, che come obiettivo secondo me anche, cioè, sarà molto anche bello, interessante dal punto di vista prettamente divulgativo, insomma. Non so, pensare di avere un'immagine, esatto, grazie Paolo, proprio la parola che cercavo, insomma, avere una panoramica un po' da un punto di vista sopraelevato del cratere Gale sarà sicuramente anche molto bello e spettacolare, appunto, da punto di vista visivo, insomma, quindi staremo a vedere se non...
Ok, grazie Riccardo. L'ultima rubrica prima del link della settimana è quella che non ho potuto mantenere ultimamente, che è quella di aggiornamenti legati alla stazione spaziale. Giusto qualche parola, i giorni precedenti a questa puntata sono stati principalmente, oltre alle normali attività su Payload, sono state dedicate alla preparazione all'arrivo di Dragon, quindi molta attività robotica per ripassare le procedure e prepararsi a catturare con il braccio robotico la capsula Dragon, ma anche quello che si chiama pre-packing, perché bisogna mettere vicine le cose che poi vanno caricate su Dragon e vanno stivate in maniera sicura per permettere un rientro in sicurezza, ad esempio i pesciolini che dicevamo prima. Altre attività al lato russo sono state un bel traffico dal punto di vista delle Progress. C'è stato il lancio e il docking dopo poche ore della Progress 50, pochi giorni prima l'undocking della Progress 48, e la Progress 49, che è rimasta durante tutto questo tempo ed è ancora attraccata alla stazione spaziale, ha effettuato un reboost che serve sia per mettere la stazione in una posizione ottimale per l'arrivo dei Dragon nei prossimi giorni, ma anche per l'arrivo delle prossime Progress e della Soyuz di Luca Parmitano. Quindi tutto sembra essere pronto per le prossime attività di traffico per la stazione spaziale. Qualche cosa off nominal c'è stata. Il 19 febbraio c'era un aggiornamento previsto da molto tempo e un'attività complessa ma di routine, circa ogni anno viene fatto un aggiornamento software dei sistemi, il CNC MDM, Command and Control Multiplexer, the Multiplexer, questo è il nome completo uno dei computer principali di bordo che controllano tutti i sistemi principali. Quando si dice che gli astronauti danno dei comandi utilizzando i laptop, in realtà i laptop controllano i computer che non hanno un'interfaccia grafica, ma sono semplicemente dei computer stivati nelle paratie dietro i rack del lab o di altre parti di Columbus. L'aggiornamento consisteva nel sostituire direttamente gli hard disk, sono stati mandati in orbita dei dischi a stato solido con già la versione nuova del software che viene installata sostituendo i dischi. Tutto è andato bene fino a quando un'attività ha causato un failover, una cosa assolutamente normale durante un aggiornamento. Immaginate di avere due computer che fanno la stessa cosa, uno il backup dell'altro, quando volete aggiornarli prima aggiornate quello che si trova in backup, quindi non sta lavorando, dopodiché si fa un failover e quello in backup entra in servizio con la nuova versione del software e poi si fa l'aggiornamento anche della versione del computer principale. Il failover è avvenuto un po' prima del previsto, per un problema di procedure, quindi un errore dei planner a terra, ma ancora da chiarire nei dettagli. E il computer di backup aveva caricato dei dati relativi ai satelliti Tidris per il futuro. Cerchiamo di spiegare, la stazione comunica con Terra attraverso una rete di satelliti di cui abbiamo parlato più volte, Tidris. Ovviamente la stazione deve sapere dove sono questi satelliti, o che ora è, e dove si trova la stazione, in maniera di poterli puntare e poter instaurare una comunicazione con la stazione di Terra e inviare i dati ai centri di controllo. Il computer aveva i dati di passaggi Tidris per il futuro, quindi la stazione ha perso la possibilità di puntare i satelliti e di comunicare con Terra, e quindi in un colpo solo abbiamo perso telemetria, comandi e voce, sia in banda S che in banda KU, perché non potevamo assolutamente puntare nessun satellite Tidris. L'impatto è stato molto grande perché, come sapete, la parte russa comunica soltanto quando ci si trova al di sopra del territorio, grosso modo, della ex Unione Sovietica. La parte giapponese avrebbe teoricamente la capacità di comunicare in banda KA con un altro satellite, ma non è attiva al momento. So che entro l'anno verrà sostituito il componente di bordo che controlla questa capacità. Columbus non ha capacità indipendenti e quindi la stazione era completamente muta e irraggiungibile. Irraggiungibile fino a quando l'orbita l'ha portata a passare sopra il territorio russo, e è stato, innanzitutto, l'equipaggio ha detto che tutto andava bene, che la stazione, le prime parole sono state: la stazione sta ancora volando dritta. E sono state comunicate la procedura corretta per ripristinare la situazione. Sostanzialmente sono stati caricati i passaggi giusti Tidris all'interno del computer di backup e si è recuperata quindi la funzionalità. Niente di tragico, ma comunque una giornata un po' diversa per l'equipaggio e per i controllori a terra, specialmente Kronos e quelli che si occupano della comunicazione con la stazione spaziale. L'altra notizia che avevamo detto l'ultima volta che sono stato in podcast, io di sicuro l'avevo detto, era giusto il 7 febbraio, era il compleanno del nostro admin, erano i 5 anni di Columbus. Su Astronaut News è apparso, a firma di Alberto Zampieron, un articolo non so quanto a firma, fonte ESA, probabilmente è un comunicato stampa, arricchito dal nostro Alberto, che parla di Columbus, viene detto quello che è stato fatto negli scorsi 5 anni. Principalmente si tratta di ricerca sul corpo umano, l'abbiamo detto più volte, ritmi circadiani, l'orientamento, come l'orecchio interno viene influenzato dalla mancanza di gravità, e anche alcuni risultati interessanti che si sono già avuti nei riguardi dell'osteoporosi, perché sapete che gli astronauti, non avendo la massa che non avendo le ossa che devono sostenere la massa del corpo a causa del peso che ha il corpo sulla Terra, perdono densità ossea in maniera analoga a quello che avviene alle persone anziane in regime di osteoporosi. C'è la letteratura medica ha un collegamento tra l'assorbimento di sale, quindi le diete ricche di sodio, e l'osteoporosi, mentre invece in orbita pare che questo collegamento sia l'inverso, e quindi c'è già qualche risultato che apre più domande di quelle che risolve, ma chiaramente è molto importante per migliorare direttamente la vita delle persone a terra. Invito a leggere l'articolo per i dettagli, perché sapete che con i payload io mi perdo sempre, però è molto interessante, e speriamo che Columbus mantenga questo regime di, anzi che lo aumenti anche un pochettino, questo regime di successi. aggiornamenti numerici per la stazione spaziale, il perigeo è a 402 km, l'apogeo a 417 km, quindi con il reboost che dicevo prima siamo tornati al di sopra dei 400 km. La stazione compie 15,52 orbite al giorno. Questa mattina alle 8 e qualcosa, quando ho guardato i dati dell'Epoch, era stato fatto un totale di 81.780 orbite dal 1998, dal lancio del primo modulo russo della stazione spaziale. Adesso saranno 81.787-8, qualcosa del genere. In questo momento, mentre parlo, quando mi ascoltate, sarà probabilmente un po' di più. E questo conclude anche questo aggiornamento della stazione spaziale per Astronauticast 18. Passo la parola al nostro Ricky per i due link della settimana, dopodiché chiudiamo e pubblichiamo perché abbiamo fatto anche una certa.
Molto velocemente, la prima un'infografica che va, insomma, a riagganciarsi all'ultima rubrica Io Robot che avevo tenuto, che parlava appunto del James Webb Space Telescope. E avevo già lì segnalato la difficoltà che, insomma, la sfida tecnologica che c'è dietro a questo telescopio, anche per il solo fatto di riuscire a incapsularlo dentro l'ogiva dell'Ariane 5, che ha un diametro di 5 metri e mezzo circa, contro il telescopio che avrà il diametro del cluster di specchi principali di oltre 6 metri e mezzo, e comunque sotto ci sarà uno scudo termico ancora più grande. Questa infografica vi fa vedere molto 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 chiaramente tutte le fasi del dispiegamento di questo telescopio. Se pensate che questo dispiegamento dovrà essere compatibile col fatto che stiamo parlando di un telescopio e quindi la regolazione dei vari elementi dovrà essere ultra fine, ecco che capite, insomma, la sfida veramente 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 ardua per fare funzionare questo telescopio, che tra l'altro andrà a finire in un punto lagrangiano, e se qualcosa andrà storto non sarà possibile andarlo a riparare o fare una missione di servicing come è stato possibile per Hubble. L'altro link, insomma, anche questo è un grande classico di Astronauticast che ciclicamente vi ripropongo, è l'ennesimo timelapse ripreso dalla stazione spaziale, con immagini spettacolari e molto evocative, e con insomma, un sottofondo musicale che lo accompagna. Volevo segnalare un'altra piccola cosa velocemente che mi è venuta in mente guardando il timelapse, è che se guardate le foto che sta facendo in questi giorni sempre il solito Chris Hadfield, noterete le foto in notturna come sono veramente diventate nitide. Se guardate le foto che fa alle città in notturna, le paragonate a foto similari fatte, non so, in precedenti occasioni, noterete che nelle sue si vedono molti più dettagli e molte, diciamo, magari anche le luci più deboli delle zone in periferia della città si iniziano a insomma ad apprezzare. Questo perché attualmente stanno utilizzando dentro cupola un piccolo dispositivo che serve per inseguire, proprio come il vostro telescopio insegue le stelle. Hanno studiato, penso che sia proprio fatto dall'ESA questo dispositivo, un piccolo motorino che compensa il moto della stazione spaziale, quindi riesce si possono fare delle pose più lunghe tenendo chiaramente fisso il soggetto inquadrato dalla macchina fotografica, quindi chiaramente le possibilità di tirar fuori dettagli sono ancora maggiori. Guardate attentamente le foto perché sono molto belle. Infatti speravo che prima o poi facesse anche un passaggio su qualche città italiana per insomma divertirmi in questo, con Google Earth e via dicendo.
Sono bellissime anche le immagini dove si vedono i temporali con i fulmini, spettacolari.
Mi è sempre colpito in questi timelapse quanti fulmini si vedono in questo qua che stiamo vedendo in questo momento, è tantissimo.
Sì, in effetti uno non ci pensa, perché cioè, dice, uno pensa alla frequenza dei temporali che magari ha normalmente da terra.
Però elettrizzante.
5 minuti. Io avevo letto da qualche parte il numero di fulmini mediamente che colpisce la Terra ogni giorno e mi aveva impressionato, un numero folle.
E forniscono, ogni fulmine fornisce circa 1.20 gigawatt.
Great Scott.
Oh, molto bene, quindi se non erro questo raggiunge la fine della nostra scaletta, anche questa sera ce l'abbiamo fatta, siccome sono io la regia, abbiamo fatto la solita ora e mezza contro i 40 odd minutes.
Dai, non prendertela, stavamo scherzando prima.
C'era Paolo che ad inizio puntata invocava il cambiamento di data, c'è stato il cambiamento di mese durante la...
È vero?
Sì.
È vero.
Eh sì.
Va bene, allora cominciamo a tirare i remi in barca e salutare l'appuntamento. Dovrebbe essere per giovedì prossimo, abbiamo un sacco di pasticci di turni e di altri impegni, ma dovremmo farcela in qualche modo. Giovedì prossimo, 8 marzo, festa della donna. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo.
Da Modena vi saluta Riccardo Rossi, scusa Marco, per gli amici Riccariel.
Nessun problema Riccardo, saluto anch'io dall'estremo nord europeo, da Darmstadt in Germania, ciao a tutti, Marco Zambianchi.
Un e saluto ciao. Da Palermo. Vai Luca.
No, vai, vai.
Un saluto da Luigi Morielli da Carmagnola.
E ciao a tutti anche da Roma, da Luca Di Fino.
Dulcis in fundo, Luca.
Ah, com'è Roma oggi? Non ho chiesto questa cosa, è un po' trafficata, immagino.
Allora, io non ho visto, il cielo è sicuramente trafficato.
L'elicottero, il famoso elicottero. Va bene, appuntamento allora giovedì prossimo, fino ad allora, ad Astra.